Buongiorno, sono Paolo Ferrario e questa è la dispensa numero 4 del corso Politiche Sociali ottobre-dicembre 2013. Dunque, la parte che inizia adesso è prevalentemente metodologica, ossia abbiamo lo scopo di individuare una serie di chiavi di letture che ci consentono di analizzare questo oggetto che abbiamo detto che per noi sarà le politiche sociali applicate ai sistemi di servizio. Per quale motivo fare una lunga digressione dal punto di vista metodologico? La questione sta in questi termini. Il sistema delle politiche sociali, in particolare di servizi, è un sistema estremamente mobile. E cambia continuamente nel corso della storia, cambia perché cambiano le persone, cambiano i bisogni, cambiano le situazioni e cambiano anche i comportamenti dei politici, degli stati e di diversi sistemi istituzionali. In particolare in Italia la questione si pone in modo rilevante perché dopo il trentennio della fine del Novecento in cui sono state strutturate le impalcature base del nostro sistema di servizi alla persona e alla comunità, la riforma costituzionale del 2001 ha mutato il sistema, ha mutato il funzionamento del sistema, ossia permangono le dinamiche socio-culturali della trasformazione delle famiglie, dei gruppi sociali, delle diverse fasi di età e dei momenti critici che le persone attraversano nel corso della vita, ma tuttavia mutano le forme organizzative attraverso cui vengono resi una serie di servizi. Allora, tenendo conto di questa appunto estrema mobilità e questo estremo cambiamento, lo scopo di questa lezione, di quella successiva, sarà quella di individuare una serie di, vedremo che li chiameremo paradigmi, ma che possiamo anche chiamare una serie di chiavi di lettura, che ci consentono di tenere costantemente sotto osservazione questo sistema che ci interessa in quanto professionisti di questi ambienti lavorativi. La lezione di oggi è appunto centrata sul motivo, la motivazione per le quali noi individuiamo questo, chiamiamolo così, metodo di paradigma. Pagina 1, serve a mettere in evidenza le chiavi, diciamo, la scaletta di questa comunicazione, quindi il sistema di servizi. Il disegno dice che è caratterizzato dall'appartenere ai contesti, cioè non naviga nel vuoto, ma si appoggia su dei contesti storici, istituzionali, operativi, all'interno di una situazione socioculturale che molti classificano come situazione della complessità, cioè nella quale molte variabili socioculturali entrano in gioco e quindi molte appartenenze legate al passato, alcuni vissuti, modi di orientarsi nella vita sono profondamente cambiate. Allora, come ci si accosta a questo sistema di servizi che sta in un contesto in grande trasformazione? Ci si può accostare appunto in modo semplice, ponendo delle domande, interrogandosi man mano che si osservano professionalmente i diversi contesti, farsi delle domande. Vedremo che le domande sono quelle delle 5 V del giornalismo inglese, ma poi ci sono dei contesti più strutturati, un approccio professionale più complesso, che è appunto quello dei paradigmi, che è quello di paradigmi dinamici. Il Lucido 2 riprende per parole chiave i temi trattati in precedenza perché dobbiamo collocare questa analisi all'interno dei nostri passaggi. Allora, vado rapidamente. Siamo partiti dal nome del corso, quindi politiche sociali. Abbiamo visto che la radice di questa parola è polis, la città-stato greca, che fa un po' da modello di tutti i ragionamenti successivi sulla politica, per l'appunto, secondo passaggio, ma poi abbiamo detto che per noi il vero sguardo sarà quello sulle politiche, plurale, ossia la diversità delle politiche in relazione alle diverse situazioni. Ricordo che polis, politica e politiche hanno tutti a che fare con lo spazio pubblico, cioè quando noi parliamo di polis, politica, politiche, noi abbiamo sempre come punto di riferimento la connessione che c'è tra noi come persone singole, come individui privati e lo spazio pubblico, sia le situazioni che stanno al di fuori di noi, quindi le connessioni che c'è tra il privato e il pubblico, che sta nello spazio istituzionale e operativo delle politiche. Dicevo che la sequenza polis, politica, politiche ci porta invece a, ci ha portato invece a mettere a fuoco il sistema di servizi che abbiamo, possiamo chiamare dopo quel ragionamento, chiamare appunto delle dei costrutti, delle costruzioni umane utili ad affrontare problemi. Quindi noi, il nostro ragionamento è vedere le politiche sociali riferite ai sistemi di servizio, in particolare i servizi alla persona, alla comunità, che poi andremo ad analizzare in dettaglio. Quindi il disegno spaziale 2 si completa mettendo appunto in evidenza quest'asse cognitivo, insomma, no? Dobbiamo ragionare tra quello che è il nostro spazio privato, la persona, le relazioni primarie e lo spazio pubblico. In pagina 3 un altro passaggio, è una sottolineatura, quindi il sistema di servizi è una parte, è una parzialità di un contesto storico-culturale più ampio. C'è un contesto socio-culturale entro il quale agiscono questi sistemi di servizio che sono sistemi operativi, tra virgolette, moderni, cioè che si sono strutturati in Europa nel corso dei secoli precedenti e in Italia si sono particolarmente strutturati nell'ultimo decennio del Novecento. Pagina 4. Come possiamo vedere dal punto di vista professionale il sistema di servizi? Una rappresentazione semplice è quella che è rappresentata in questo grafico di pagina 4. Possiamo vedere questo sistema o dal lato della domanda, ossia ragionando, osservando quali sono i problemi, quali sono i bisogni, quali sono le domande sociali che incidono sul sistema di servizi, o possiamo vederlo dal punto di vista dell'offerta. Ovviamente l'analisi va fatta complessivamente, un sistema di servizi va visto sia dal lato dei problemi che dal lato dell'offerta. Tuttavia, dal momento che dobbiamo costruire appunto delle griglie cognitive adatte, possiamo ragionare e da un punto di vista e da un altro punto di vista, e poi metterli assieme. Ricordo che le politiche sociali si collocano prevalentemente sul lato dell'offerta, perché le politiche sociali puntano maggiormente l'attenzione su questo lato, cioè sono delle azioni orientate a produrre appunto funzioni, a produrre organizzazioni, a produrre unità organizzative. Quindi, questo è un modello di pensiero utile che ci aiuta a orientare la nostra attenzione. Il sistema di servizio può essere visto da due punti di vista, anche se poi dobbiamo metterli assieme. Quando si analizzano sistemi di questo tipo, in genere occorre appunto vedere le diverse componenti che sono presenti in questo campo istituzionale ed organizzativo che è il mondo dei servizi. Chiamiamo questo campo, lo chiamiamo, questi elementi li chiamiamo fattori. Sono a pagina 5, ossia variabili o componenti che influenzano le politiche sociali. Cioè il campo di servizio alla persona è influenzato da molti elementi che interagiscono tra di loro. Fattori storici, la storia, il mutamento storico, fattori economici, le trasformazioni dell'economia. Pensiamo sempre agli effetti rilevanti che la crisi economica del 2008 ha prodotto sulle politiche sociali, fattori sociali, cioè la trasformazione della società, la trasformazione delle strutture sociali entro il quale noi viviamo, fattori culturali, cioè i modi di pensare, le situazioni e i contesti, fattori giuridici, delle regole, le regole strutturano questi sistemi, fattori organizzativi, cioè il modo in cui sono organizzate queste attività. E all'interno di queste, naturalmente, i fattori professionali, ossia, fattori professionali cosa sono? Sono l'agire dei professionisti che lavorano, operano all'interno di questi campi. Professionisti sanitari, sociosanitari, psicosociali, educativi, che hanno dei ruoli professionali all'interno di questi contesti. Ecco, quando un sistema appare così variabile, in genere evochiamo la parola complessità. La complessità è un termine che usiamo spesso quando siamo disorientati davanti a degli eventi così articolati, di cui non sappiamo prevedere esiti e sviluppi futuri. Un modo per affrontare la complessità è appunto quella di affrontarla con degli schemi d'analisi, ossia con delle teorie interpretative. Ecco cosa servono i paradigmi. I paradigmi servono, tra virgolette, a smontare un sistema, a vederne le diverse componenti per poi ricomporle all'interno di un ragionamento e poi nel campo dei servizi attraverso delle pratiche operative che vengono messe in atto nelle diverse situazioni. Quindi, i fattori che intervengono nella complessità. Dicevo poco fa che il sistema italiano si è strutturato, il sistema italiano di servizi si è strutturato in modo particolarmente intenso negli anni 70 per appunto tutta una serie di fattori, come dicevamo prima, economici, storici, economici, culturali, eccetera. Questo tema è trattato nel mio libro Politica dei Servizi Sociali, al quale rimando. Il libro, il cui asse tematico è appunto l'analisi del costituirsi di questo sistema nella storia moderna e in particolare in Italia alla fine del Novecento. Quindi è un testo che usa un metodo che si chiama storia funzionale, ossia analisi della storia, prendendo non solo i documenti della storia, ma soprattutto attingendo dalla storia elementi che consentono di costruire dei quadri, storia funzionale, storia che ci selezione nella storia di quegli elementi che ci consentono di capire un particolarissimo sistema che è quello dei servizi. Il contenuto di questo libro è costituito appunto da tre capitoli storici più antichi che prendono in considerazione il costituirsi del welfare state in Europa e poi due capitoli che sono centrati sui due sistemi portanti del caso italiano, che sono le politiche sanitarie e le politiche di servizi sociali ed educativi, e cinque monografie su aree tematiche rilevanti che costituiscono il campo dell'agire professionale, quindi le famiglie, i minori, le disabilità, la salute mentale, le tossicodipendenze e gli anziani. Questo è un testo storico che però noi abbiamo appunto bisogno di arricchire rispetto all'attuale situazione, che è la situazione di cambiamento, che mi riferisco alla situazione del primo decennio del 2000. Dobbiamo cioè rileggere quel sistema che si è andato a costituire in quel trentennio, rileggerlo alla luce dei cambiamenti del nostro tempo. Pagina 7 c'è una scheda sostanzialmente sul tema della complessità. Ho già detto qualcosa, ma qui l'ho scritto attraverso un testo, quindi la complessità rimanda a una molteplicità di elementi che sono presenti in una realtà. Elementi che non so, il cui ordine e significati non sono individuali in modo immediato, cioè richiedono delle griglie cognitive. Uno dei più grandi studiosi della complessità è il sociologo francese Edgar Morin, il quale dice nel suo testo: la conoscenza scientifica assumeva come missione quella di svelare la semplicità nascosta dietro l'apparente molteplicità e l'apparente disordine dei fenomeni. Cioè, Gamorin distingue un tempo passato, diciamo, nelle quali la conoscenza è orientata a svelare gli elementi semplici. Ecco, oggi invece la situazione è diversa per l'appunto. Oggi l'idea di complessità è costituita da disordine, complicazioni, aleatorietà delle varie situazioni, varietà di teorie, non tutte riconducibili ad un unico punto di vista. Abbiamo dunque bisogno di avere una pluralità di punti di vista, cioè usare questa ottica, l'ottica dei punti di vista allo scopo di esplorare alcuni aspetti della realtà che è appunto complessa. E quindi più griglie abbiamo, meglio siamo orientati per comprendere il mondo in cui stiamo vivendo. Complessità. La pagina successiva è centrata sull'approccio semplice all'analisi di questi sistemi. L'approccio semplice è quello di porre delle domande a queste attività. Le domande sono, che qui vengono indicate, sono le domande del giornalismo inglese, che mettono le 5 V, e quello di cui diceva lo scrittore Rudyard Kipling: i cinque amici che mi hanno sempre spiegato tutto. Quindi, dall'inglese, chi sono i soggetti istituzionali per noi, dove, in quale territorio, stato, regioni, comuni, quando, in quale momento storico si è manifestato una determinata politica, perché queste politiche, per quale motivo queste politiche si sono manifestate. La domanda del what cosa, in cosa consistono. Ecco, questa griglia semplice delle 5 V può essere appunto affinata e resa più aderente allo studio delle politiche sociali. C'è una griglia semplice di grande potenza, ma che può essere ulteriormente affinata. L'affinamento, tento di farlo nella pagina successiva, cioè nella pagina 9. Allora, per esempio, le domande chiave che possiamo porre alle politiche sono queste: il quando è riflettere su in quale contesto storico, in quale momento si è strutturata quella particolare politica. Questo procedimento si chiama periodizzazione, cioè l'individuazione del momento chiave nel quale una politica sociale si è manifestata e si è strutturata. Il chi, nel campo delle politiche, sono i soggetti istituzionali, gli organi di governo, i soggetti che assumono decisioni, politiche, istituzionali, quindi i governi statali, i governi regionali, i governi locali. Il che cosa è la competenza di un ente, le risorse che questi enti riescono, ente pubblico privato, le risorse che questi enti possono mettere in atto, le domande a cui rispondono, la strutturazione dell'offerta che si mettono in atto. È molto importante per l'Italia la domanda anche del dove, in quale territorio. Essendo l'Italia un paese molto articolato per livelli territoriali, la questione del dove individuiamo le politiche è assolutamente rilevante. Poi abbiamo il come dal punto di vista operativo sono le procedure, gli organigrammi, cioè il modo in cui le strutture si organizzano, e con chi sono le collaborazioni interistituzionali, cioè sia i concreti modi in quali le persone, i gruppi, le unità operative cooperano tra di loro per raggiungere dei fini comuni. Il perché può essere sviluppato analizzando le culture, le motivazioni che sostengono le scelte, e il perché può essere adeguatamente osservato attraverso l'analisi dell'osservazione del dibattito pubblico che in questi campi si manifesta. Perché questo metodo, il metodo delle domande semplici e poi delle domande complesse, il metodo che chiama metodo di paradigmi o degli schemi di modelli di analisi. Sono pagina 4, scusate, sono pagina 10 della dispensa. Un approccio appunto un pochino più articolato e competente per l'analisi, per l'informazione dello studio professionale, è appunto quello che io chiamo metodo di paradigmi o degli schemi di modelli di analisi. Perché questo metodo? Uno, perché vedremo che questi schemi sono utili ai processi di conoscenza, cioè riescono a darci delle coordinate attraverso le quali ordinare le conoscenze, pure all'interno della complessità di cui dicevamo poco fa, il dare ordine mentale agli elementi che osserviamo è di immensa utilità professionale. In secondo luogo, i paradigmi semplificano senza ridurre, cioè questi punti di vista, i modelli di analisi di un sistema semplificano in qualche modo perché fanno vedere con un fascio di luce da una certa angolazione una questione. E da questo punto di vista, quindi potrebbero semplificare, ma nello stesso tempo non ne riducono la complessità, perché appunto ne fanno vedere l'ampiezza delle variabili. In terzo luogo, il metodo di paradigmi accrescono i punti di vista, cioè aumentano il campo visuale, e quindi la pluralità di punti di vista consente di vedere meglio. Poi i paradigmi si ricordano con facilità e quindi ci aiutano a fare memoria sui processi che stiamo esaminando. Inoltre, cosa non indifferente, i paradigmi possono essere rappresentati mediante immagini, il che non è piuttosto utile dal punto di vista cognitivo. Infine, e soprattutto, i paradigmi danno risposte che a loro volta generano domande. Cioè, essendo punti di vista non unilaterali, ci aiutano fortemente a ragionare sul fatto che se è possibile dare delle risposte e deve essere possibile dare delle risposte perché lo studio è finalizzato alla ricerca delle risposte possibili, è anche vero che queste risposte, attraverso il metodo di paradigmi, generano nuove domande, cioè ci si interroga su quali sono gli ulteriori elementi che noi possiamo mettere in gioco nell'esaminare queste dimensioni e operative. Pagina 11. Continuiamo la nostra analisi. Il paradigma, dicevamo. La parola il paradigma va decifrata. Per la decifrazione delle parole è sempre utile farla dal punto di vista etimologico. Paradigma deriva dal greco antico. Paradigma, inteso nel senso di che mostra, inteso nel senso di esempio e inteso nel senso di modello. Quindi l'etimologia della parola ci indica il significato profondo del paradigma, che anche è un metodo. La radice profonda di questa parola, poi ancora più antica rispetto al greco antico, è questo dis che è presente nella parola, quindi nella parola greca. E la cui radice è indoeuropea, che significa dis uguale a collegarsi al moto continuo della luce, indicare, mostrare. Quindi il senso originario di dis era mettere in luce, far vedere, mostrare, e quindi noi che viviamo nella modernità siamo avvertiti che attraverso i paradigmi abbiamo la possibilità per l'appunto di mettere in luce, di vedere e di mostrare la dinamica degli eventi. Quest'analisi etimologica la ricavo dal dizionario etimologico comparato delle lingue classiche indoeuropee, il manuale di Franco Rendi, che è un libro utilissimo per fare risplendere anche nei tempi moderni il significato antico che le parole hanno la possibilità di significarci anche nell'epoca contemporanea. Quindi pagina successiva anche c'è questa tabella che appunto adesso non sto a riprendere, che potete vedere, in cui in questo dizionario vengono messe in parallelo le parole mettendo in evidenza appunto le radici nel sanscrito, poi nel greco, poi come diventano queste parole nel latino, e sappiamo che il latino poi è il ponte con la lingua moderna. Queste analisi etimologiche non sono semplicemente un fatto di erudizione, sono dei veri e propri strumenti di lavoro. Quindi i paradigmi ci servono per mettere in luce. La parola stessa illumina su questo significato, su questo scopo. Il metodo di paradigmi è un metodo importante nella ricerca sociale scientifica contemporanea. Qui a pagina 14 riporto un classico schema, una pagina classica dello studioso della scienza Thomas Kuhn, il quale ragiona in questo testo che cosa significa passare da un paradigma ad un paradigma all'altro. Quindi analizza in questo caso il modello tolemaico che viene sostituito dal modello copernicano. Il modello tolemaico che dava un certo ordine al mondo e misurava questo ordine secondo le tecniche di misurazione del tempo, ma tutte quelle misurazioni poi vanno poi, non hanno più un senso se rilette alla luce di questo cambio di sistema che è il sistema copernicano successivo. Quindi il paradigma ci aiuta a vedere anche questi mutamenti di campo, questi mutamenti di sistema e che possono dare diversamente un ordine ai nostri processi di pensiero. La definizione di Thomas Kuhn, possiamo anche riprenderla, pagina 15. Paradigma, Kuhn intende come un insieme di idee diffuse e consolidate su cosa sia o come debba essere studiato un qualsiasi fenomeno scientifico. E quindi è appunto ripeto, paradigma come supporto alla conoscenza. E veniamo a noi, al tema politiche sociali riferite ai sistemi di servizio. Esiste una molteplicità di paradigmi. Allora, qua gli elenco, a pagina 15, c'è il paradigma modello Stato-mercato, cioè quello che vede le politiche sociali come delle forme di organizzazione statuale che emergono per correggere la dinamica del mercato. Questi paradigmi hanno una grandissima quantità di autori che li utilizzano e li organizzano, e quindi è un campo molto studiato. In genere, chi utilizza il paradigma Stato-mercato vede le politiche come fenomeni macro-sociali. Noi nel campo dei servizi alla persona tentiamo di stare di più sul campo microsociale, tuttavia il macrosociale, ossia le grandi trasformazioni economiche, incidono anche sulle dimensioni micro. Ma poi abbiamo un altro modello molto, molto importante e utilissimo nel nostro campo, che è il modello antropologico, cultura, individuo, società. Esistono il modello sistemico che ci costringe a vedere in un sistema istituzionale, ad esempio nel sistema istituzionale di servizio alla persona, di vedere le diverse componenti e vedere l'intreccio tra i diversi aspetti. Qui sul modello sistema sottosistemi, il suggerimento semplice che noi possiamo tenere presente è quello di distinguere l'aspetto delle istituzioni, ossia degli enti che operano, l'aspetto delle organizzazioni, ossia le unità d'offerta che questi enti mettono in atto, e l'aspetto professionale, ossia i setting operativi di competenza che i professionisti mettono per agire all'interno di queste unità organizzative e all'interno di questi enti. Un altro modello che si lega strettamente al modello antropologico, cultura, individuo, società, è il modello problema-situazione, ossia elaborare atteggiamenti di ricerca attorno alla questione di quali sono i problemi che stiamo pigliando in considerazione. Mi sto evidentemente riferendo alle grandi aree problematiche di servizi, sia quelle tipiche, che ad esempio sono visibili nel mio libro politiche del servizio sociale, ma anche delle situazioni nuove nel 2000 che si pongono in quest'ultimo decennio, anche grazie all'accrescimento delle conoscenze tecniche. Mi riferisco a questo campo variegato che è quello delle biopolitiche, ossia degli effetti che lo sviluppo della tecnica pone per quanto concerne problematiche delicate come la vita, la morte, le dinamiche del mantenimento in vita, le dinamiche del fine vita. Sono tipici esempi di situazioni in cui l'attenzione, mettendo l'attenzione su qual è il problema, si vedono le dinamiche. Esiste poi appunto il modello istituzionale, quello appunto cioè di vedere le istituzioni che sono in gioco in un sistema. Esiste molto forte nel sistema di servizi il modello della mappa della rete, mappa rete, ossia modello che vede i servizi alla persona come anche i metodi dei servizi alla persona come un lavoro di rete, ossia come un lavoro che si pone tra dei nodi che organizzano funzioni. Un nodo può essere appunto un'offerta di servizio, anche un professionista, e il legame che collega un nodo a un nodo come gli elementi metodologici che informano le attività di un professionista di fare un lavoro sia di tenuta sul proprio sistema organizzativo, quindi sguardo verso l'interno, allo stesso tempo connessioni, collegamenti con altre componenti del setting di servizio che si pone, che può, e quindi altri componenti che possono essere gli altri professionisti del servizio o professionisti di altri enti e naturalmente il rapporto con gli utenti e le famiglie degli utenti. L'ultimo paradigma di grande utilità per i servizi è quello di analizzare le regole, cioè quello il paradigma, diciamo, regolativo, ossia mettere attenzione alle regole che informano il funzionamento di un sistema. Come si vede già in questo elenco sono diversi punti di vista, sono collegati tra di loro, ma possono anche essere analizzati distintamente l'uno dall'altro. Sono arrivato alla pagina 16 e quindi è terminata questa dispensa che è introduttiva al metodo di paradigma. Adesso noi successivamente analizzeremo alcuni di questi paradigmi in modo approfondito, individuandoli come quelli più adatti, insomma, per lo scopo del nostro seminario. Grazie per l'attenzione, si conclude in questo modo l'audio lezione collegata alla dispensa numero 4. Grazie e buon lavoro.